L'editoriale del mercoledì con il direttore di Tutto Sport, Xavier Cobelli. Ciao direttore.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Direttore, io partirei, c'è veramente tanto, però partire dall'Inter, perché questa decisione che sembra essere partorita da Conte, sembra essere, poi vedremo nelle prossime ore se verrà confermato o no, se ci sarà l'incontro con Zhang, che tipo di incontro ci sarà, racconta di una cosa che diventa clamorosa, la squadra campione d'Italia che l'anno dopo praticamente, tra virgolette, smantella, possiamo dire.
Oddio, mi pare che sia già successo in casa Juventus,
Anche
con
sì, beh.
Allegri e con
Quello è
Sarri.
stato
Ci
un
sono dei
suicidio, però,
precedenti,
direttore, credo.
dei precedenti, come dire, illuminanti. Ma intanto aspettiamo una conferma ufficiale degli sviluppi che stiamo registrando, che vediamo ormai da diversi giorni. Praticamente, se ricorderai, Vincenzo, ricorderanno gli ascoltatori, quando dal 2 maggio, quando l'Inter conquistò aritmeticamente
Sì.
il suo 19° scudetto, Conte non ha più parlato,
È vero.
praticamente. Perché al di là ovviamente dei festeggiamenti, del post su Instagram per ringraziare i tifosi, tutto quanto la cronaca del 19° scudetto interista ci ha raccontato in questi ultimi giorni. Però non c'è mai stata una dichiarazione ufficiale di Conte sul suo futuro. Ma il discorso è molto semplice nella sua complessità, se l'ossimoro è consentito, e cioè l'Inter di Suninghe, come ben
Sì.
sappiamo, dall'inizio dell'anno si è ritrovata di fronte a impreviste difficoltà di carattere finanziario. Perché? Perché il governo della Repubblica Popolare Cinese alla fine del 2020 ha chiuso i rubinetti, o comunque li ha stretti in maniera molto rigorosa, degli investimenti all'estero dei grandi gruppi imprenditoriali cinesi, fra questi Suninghe.
Sì.
Tant'è vero che è partita la ricerca di un finanziamento trovato nel fondo americano Oaktree, che garantirà 275 milioni di euro alle casse dei neocampioni d'Italia. È evidente però che, stanti i conti attuali devastati dalla pandemia, riguardo alla situazione tutti i club, certamente non soltanto l'Inter, la società di Zhang vada incontro ad una politica di ridimensionamento. È inevitabile, perché quando tu devi ovviamente risalire la corrente e devi fare dei risparmi, devi fare dei tagli. E i tagli probabilmente riguarderanno uno, se non addirittura due, dei protagonisti della grande stagione interista, il che non trova, come era facilmente prevedibile, d'accordo Antonio Conte. Ma c'è una questione sul tappeto che deve essere affrontata in lungo e largo, riguarda anche le modalità dell'eventuale rescissione del contratto di un allenatore che, come ben sappiamo, percepisce 12 milioni di euro netti a stagione ed è ancora contrattualmente legato all'Inter. E si trova nella situazione di pensare già ad un piano B, ad un altro allenatore. Il candidato naturale, oserei dire, considerato ciò che era già accaduto l'estate scorsa, sembrava fosse Allegri. Ma i segnali che abbiamo raccolto anche in queste ore, soprattutto ieri sera in calcio alla partita del cuore, ci dicono che è sempre più probabile l'ipotesi che Allegri torni sulla panchina della Juve.
Esatto, e qui torniamo alla Juventus, poi ritorniamo anche all'Inter perché nel frattempo arrivano le domande dei nostri ascoltatori, riflessioni e quindi sicuramente dopo con lo spazio ai nostri ascoltatori ritorniamo su questi temi. Ma casa Juventus. Alla Juventus accade che, direttore, domani è un giorno importante, il giorno forse di dei, per qualcuno, e chiedo conferma anche a lei su questo, sarà la riunione Exor forse più importante degli ultimi, ma anche 10 anni probabilmente, perché si verranno a definire tante strategie, tra le quali, con ogni probabilità, e questo l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ma insomma sta prendendo corpo vero e proprio, il ritorno clamoroso di Massimiliano Allegri, a quel punto voluto sia dalla proprietà che dal presidente, che a questo punto verrà confermato, quindi Andrea Agnelli. Questo però chiaramente porta, inevitabilmente, visto come se n'era andato e perché se n'era andato Massimiliano Allegri, a qualche cambiamento societario. Uno di quelli che potrebbe pagare potrebbe essere proprio Fabio Paratici. A quel punto Allegri arrivare con una promessa, cioè non solo allenatore ma anche poteri sul mercato. Questo è lo scenario che sta andando in essere e che potrebbe essere addirittura annunciato domani, direttore?
Beh, noi ne abbiamo parlato abbondantemente stamane sul
Sì.
giornale, è vero che il titolo
Max è
credo sia
tornato, Paratici saluta.
con una foto non casuale che ritrae Allegri accanto a John Elkann impegnati nella partita del cuore disputata ieri sera allo stadio. Ma non bisogna assolutamente sottovalutare nel quadro che tu hai riassunto il ruolo di Cherubini, perché
esatto,
che è il vice di Paratici, ma che è destinato in caso di partenza di Paratici, a questo punto sempre molto più probabile, ad assumerne il ruolo con competenze da direttore generale della Juventus e la promozione di Manna, che è il bravissimo direttore sportivo del settore giovanile, a responsabile delle operazioni di mercato. Quindi c'è questo meccanismo che potrebbe scattare ufficialmente in queste ore o domani, dopo l'assemblea degli azionisti di Essol, che secondo quanto ci risulta ribadirà una fiducia in Andrea Agnelli e quindi darà continuità di gestione, a meno che ci siano improvvise decisioni dell'ultima ora, perché la candidatura di Nasi, della quale avevamo parlato immediatamente dopo l'eliminazione dalla Champions League della Juventus, rimane sempre comunque un'alternativa molto valida. Ma attenzione, perché questi sono giorni veramente cruciali. Ci sarà la finale di Champions League il 29 a Oporto, ma lunedì 31 maggio potrebbe arrivare la squalifica della Juventus, la Reale del Barcellona, dalle coppe internazionali. E qual è lo scenario che si prefigurerebbe, sempre per la questione Superlega?
Certo,
perché,
certo,
come più volte abbiamo ribadito, Seferin ha la memoria da elefante, non considera assolutamente chiusa la questione. E cosa potrebbe accadere? Che l'UEFA, che ha riferito ufficialmente ieri, come giustamente avrà riferito alla commissione disciplinare, le tre società rimaste nella Superlega, combinerà le sanzioni. Se queste sanzioni comporteranno la squalifica delle competizioni internazionali, i tre club ricorreranno subito al TAS, il Tribunale dell'Arbitrato Sportivo, che sede a Losanna. Conoscendone i tempi lenti di decisione, cosa mi daranno i tre club? Ad una sospensiva, in modo tale da poter partecipare alla prossima stagione europea, attendendo poi le decisioni dello stesso TAS, che riguarderanno probabilmente la stagione successiva. Questo è il quadro che dobbiamo dipingere per quanto concerne le vicende bianconere. Da un lato, appunto, gli sviluppi circa il futuro della gestione tecnica e societaria, e dall'altro la questione Superlega, che è più che mai attuale.
Posso aggiungere anche un altro sfregio su questo quadro che abbiamo disegnato, più che sfregio, un'aggiunta. Può essere, direttore, che poi allora, Seferin mantiene le sue promesse e dimostra che non sta soltanto abbaiando, ma vuole mordere, quindi ha fatto questa richiesta, insomma, cercherà di eliminare o comunque di sanzionare i tre club dissidenti portandoli fuori dalla Champions, sapendo anche tutto sommato che si sarebbe andati al ricorso, che congelerebbe il tutto per una stagione. Possiamo dire che nell'arco di questa stagione, che quindi andrà avanti come se nulla fosse, ma con questa spada di Damocle pronta a conficcarsi nei club dissidenti, ci sarà la possibile mediazione di qualcuno, che potrebbe essere l'Infantino di turno, per cercare di far sì che poi tutto decada e dal prossimo anno si vada avanti annullando il progetto Superlega e ritrovando una sorta di serenità?
Sei stato esaustivo, nel senso, mi hai tolto letteralmente le parole di bocca. Hai parlato come un libro stampato. È esattamente quello che potrebbe accadere.
Io immagino che sarà così, no?
Ma certamente Infantino, come presidente della Federazione del Calcio Mondiale, ha tutto l'interesse a che questa controversia si risolva.
Sì.
Senza dimenticare, caro Vincenzo, che Infantino, basta leggere il New York Times dei giorni scorsi, quanto a Superlega e a progetto di un campionato addirittura del mondo fra i principali club che non sia l'attuale, che non contempli l'attuale formula, perché noi non finiremo mai di rimpiangere la Coppa Intercontinentale, che almeno contrapponeva i vincitori della Champions League ai vincitori della Coppa Libertadores, e non invece moltiplicava le partite spesso inutili della prima fase del torneo che assegna il titolo mondiale per club della FIFA. Quindi lo scenario che tu hai prefigurato è uno scenario che non si discosta affatto dalla realtà, però dovremo seguire passo passo l'evoluzione di questa vicenda, perché chi avrebbe mai pensato che in quella notte in cui i 12 club annunciarono la nascita della Superlega, 48 ore dopo il progetto sarebbe abortito come è abortito?
Esatto, ma poi che fosse precipitosamente presentato come era stato presentato, nella formula e nei modi, quello lasciava capire proprio che era quasi un disperato tentativo di rimescolare le carte, magari di anticipare di anticipare magari quella che saranno le riforme che invece restano confermate nel 2024, direttore?
Sì, anche perché tra l'altro parte la Conference League il 19 di agosto, quindi l'UEFA va avanti per la sua strada, quindi vedremo che cosa accadrà. Un fatto certo, non credo che l'UEFA abbia interesse a guastare la finale di Champions League prendendo una decisione prima del confronto fra City e Chelsea in programma sabato dopo 8, quindi è per questo che si prevede prenderà una decisione all'inizio della prossima settimana.
Allora, tanti temi, davvero stanno cominciando ad arrivare tante domande. Un altro tema, restando in casa Juventus, poi ci spostiamo così tocchiamo tutte le varie squadre e situazioni che si stanno configurando, è Ronaldo, direttore. Noi siamo abituati a dire che tre indizi fanno una prova. Qua di indizi uno dietro l'altro che possono portare a pensare che Ronaldo magari possa andare via già quest'anno, ce ne sono. Li dobbiamo credere o dobbiamo derubricare il tutto come semplici casualità, il non aver giocato l'ultima partita, le macchine spostate, vero o no, ogni anno, solo quest'anno, il post che comunque pubblica ogni anno, c'è qualcosa che sta succedendo lì? Ci aggiungo anche l'arrivo di Donnarumma eventualmente.
Il lavoro di un cronista è quello di raccogliere l'uno dopo l'altro questi indizi.
Esatto.
E come diceva Agatha Christie, tre indizi possono fare una prova, anzi fanno una prova. Ma vedremo se ciò che la celeberrima scrittrice ha avvergato verrà confermato dai fatti. Però la sensazione è che quel post così lungo, tra l'altro, di una lunghezza inusitata, perché è vero, è stato un post di ringraziamento al termine della stagione, però molto sibillino, soprattutto molto. La sua conclusione, no? Che sì. We stand together si presta a diverse interpretazioni. Restiamo uniti insieme chi? Io, Ronaldo e i tifosi della Juve, o io, Ronaldo e i miei 500 milioni di tifosi sparsi sui miei social ai quattro angoli del globo? E quindi staremo a vedere. Certo è che in questo momento la società alla quale penso potrebbe approdare qualora decidesse di lasciare la Juventus e il campionato italiano non sarebbe lo Sporting di Lisbona. Lo Sporting di Lisbona è una suggestione romantica per l'ultimo anno di carriera.
Certo.
Ma secondo me è il Manchester United. A questo punto, che guarda caso, come avrei notato, in queste ultime settimane è rimasto molto defilato per quanto riguarda Ronaldo. Non ha registrato né una dichiarazione di Solskjaer né dei manager del Manchester United su Ronaldo, nemmeno una battuta.
No.
E a quel punto lì il discorso potrebbe diventare molto interessante per quanto concerne Pogba.
Esatto.
Perché questo? Perché come vedi c'è una concatenazione di vicende che si collegano l'una all'altra. Perché Pogba? Perché in questo momento Raiola è in difficoltà con Donnarumma. La mossa di Maignan del Milan, che ha ingaggiato sottoponendogli un contratto quinquennale sulla base di 3 milioni di euro netti a stagione e versando 15 milioni di euro al Lille, il neocampione di Francia, che ha ingaggiato questo grande portiere. Noi oggi abbiamo pubblicato su Tutto Sport l'intervista al suo scopritore, al tecnico Renard, il CT dell'Arabia Saudita, che all'epoca allenava il Lille, fu il primo a credere in lui, come Simone Togni ha raccontato, nonostante all'epoca Maignan fosse il quarto portiere del Paris Saint-Germain, neanche il terzo. E quindi è chiaro che questa mossa del Milan è stata una mossa decisa per mettere spalle al muro Donnarumma e Raiola. Quindi adesso Raiola deve trovare per forza di cose una sistemazione alternativa. Donnarumma, mi rifiuto di pensare che il Milan prenda Maignan e lo tenga in panchina.
Ah beh, no, impossibile. Quindi ha voluto fare scaccomatto Maldini a Raiola, solo che poi quando poi fai scaccomatto a Raiola, Raiola in qualche modo in piedi cade, e sappiamo anche dei rapporti ottimi che ha con la Juventus, no, direttore, il che ci potrebbe
con
portare
Juventus in primis, con la Juventus in primis, e sappiamo anche di un suo recente viaggio a Barcellona, stante i problemi legati all'infortunio di Ter Stegen, estremo difensore catalano.
Esatto.
Ma sappiamo anche che se, e torniamo al discorso relativo a Ronaldo, se mai il fuoriclasse portoghese dovesse lasciare la Juventus, ci potrebbe essere questo intreccio molto interessante con il Manchester United in relazione a Pogba. D'altra parte lo stesso Raiola lo rammenteranno gli amici e le amiche che ci seguono, era stato molto duro nei confronti dello United, preannunciando che questa, che si è appena conclusa, sarebbe stata l'ultima stagione
direttore
con la maglia dei Red Devils.
E qui si chiuderebbe probabilmente un altro cerchio che voglio condividere con le, poi qui per carità quello che dico io sta nell'ambito di informazioni avute non verificate, quindi resta un po' lì come pur parler. Si racconta anche che la società, che insomma la cessione famosa di Pogba, che poi portò all'acquisto sostanzialmente, a parte dei 35 milioni per Pjanic, ma soprattutto all'arrivo a Higuain pagando la clausola di 90 milioni, non sia stata un'operazione portata a casa da paratici. E non tutti erano d'accordo su questa cosa qui, anche perché poi l'arrivo di Higuaín doveva portare alla Champions League, non è stato così e molti hanno rimpianto a Torino l'arrivo di Pogba. In questo caso si potrebbe un po' richiudere un cerchio, no? Prendi Ronaldo, ti liberi di un ingaggio pesante, Ronaldo va allo United, arriva Pogba, ci si trova con gli incastri anche per coprire gli ingaggi e quindi potrebbe in qualche modo la Juventus rimettersi sulla pista che aveva abbandonato quando lasciò partire Pogba, cercando di, depotenziando il centrocampo, rinforzare l'attacco e non è servito.
Ma potrebbe essere questo uno scenario assolutamente intrigante, ma d'altra parte il mercato è questo, il mercato vive di minuto in minuto. Hai visto cosa è accaduto con il Napoli, con
Come no?
Conte, no? E tutto quanto si è portato dietro il tecnico del Porto che o rimarrà alla guida della formazione lusitana oppure resterà fermo per un anno, ma non diventerà il nuovo allenatore del Napoli. Hai visto ciò che è accaduto con Mourinho e Sarri?
Certo.
Questa è, quando si segue il mercato, che come era facilmente prevedibile, adesso entra nel vivo perché stiamo aspettando gli europei che si inizieranno però soltanto l'11 giugno, è chiaro che bisogna cercare di avere riscontri oggettivi per quanto riguarda gli allenatori. Gattuso, ieri mattina, secondo ambienti romani, era praticamente l'allenatore della Lazio, e invece nel pomeriggio è arrivato l'annuncio della Fiorentina. Mai come quest'anno, se ci pensiamo. Dando un'occhiata alle panchine della Serie A, c'è questa situazione, c'è questo tourbillon. Perché a parte alcune eccezioni, mi riferisco al Milan di Pioli, all'Atalanta che addirittura ha portato il contratto di Gasperini fino al 2024, come ha dichiarato prima dell'ultima di campionato Luca Percassi, l'amministratore delegato del club bergamasco. Ma posizioni come quella di Semplici che ha salvato il Cagliari non sono ancora state definite. Il Toro ha già cambiato allenatore, nonostante Nicola l'avesse salvato, arriverà Juric. La Lazio stessa deve sciogliere prima o poi il nodo che riguarda la posizione di Simone Inzaghi. La Samp cerca un allenatore, la stessa Udinese deve decidere con Gotti quale possa essere il futuro. È veramente una situazione che ha pochi precedenti nella storia recente del massimo campionato. Era ancora più interessante il mercato 2021, che non sarà ricco di trasferimenti clamorosi per quanto concerne i giocatori, perché la pandemia ha provocato effetti devastanti sui bilanci di molte società.
Direttore, prima di dare il via a tutte le domande che sono arrivate per lei, una domanda che la faccio io. Qual è il nome che De Laurentiis ha detto di aver già bloccato? Spalletti?
Ma se, a noi risulta proprio Spalletti,
Sì.
però sai,
Conosciamo De Laurentiis. Esce il
pare che
coniglio dal cilindro.
i colpi di scena in casa napoletana siano all'ordine del giorno, allo stato attuale, quindi alle 11:24, quasi 11:25 del 26 di maggio, Spalletti risulta essere il favorito, ma si tratta soltanto di attendere una settimana, come ha annunciato ieri De Laurentiis, quindi vedremo. Però a me risulta che sia il tecnico toscano adesso in prima fila.
Allora, prima delle domande che sono arrivate, però onde evitare che andiamo lunghi e non ho il tempo per farlo, direttore, io le volevo far ricordare e volevo ricordare insieme a lei anche la memoria di Tarcisio Burnic che
Sono contento che tu lo voglia fare perché
assolutamente.
purtroppo proprio nei giorni di grande giubilo, di grande gioia per il 19° scudetto, l'Inter ha perso un altro straordinario protagonista della sua storia, Tarcisio Burnic, che si è spento a 82 anni, che è stato la roccia della grande Inter di Allegri Herrera degli anni 60, la roccia della nazionale vicecampione del mondo in Messico nel 70. È stato un grande giocatore, proprio l'interprete massimo, secondo me, del ruolo di quello che una volta si chiamava difensore puro, non tanto, come dire, caratterizzato dalla sua capacità di fluidificare, per usare un altro termine che era particolarmente in voga a quel tempo, cosa che fece mirabilmente Giacinto Facchetti, ma era un francobollatore incredibile, una potenza atletica devastante. Venne ribattezzato La Roccia da Armando Picchi, perché ci fu quel confronto fra l'Inter e la Spal, l'attaccante della Spal, Novello, che era un'ala molto veloce, cercò di superarlo in dribbling, ma andò a sbattere letteralmente contro Burnic e ribaltò di 3 metri. E Picchi da allora lo chiamò la nostra Roccia, e Roccia Burnic lo è stato davvero. Poi veramente un signore squisito che anche nei momenti di massima fama ha sempre mantenuto quella sua caratteristica di umiltà, di sobrietà nel stile di vita che lo ha reso veramente un grande personaggio. Quindi, il lutto dell'Inter, il lutto di tutti coloro i quali amano il calcio e rendiamo onore alla figura di Tarsisio Burdisi.
Direttore, peraltro la storia a volte si diverte, tra virgolette, diverte ovviamente, a ricongiungere un po' i punti, no? Perché Armando Picchi, di cui fa riferimento, scomparve proprio un 26 di maggio, ed era il 1971, e venerdì è stata organizzata a Livorno la famosa gabbionata, alla quale peraltro dovrebbe prendere parte proprio anche Massimiliano Allegri, chissà se già nel ruolo di allenatore reintegrato della Juventus, però sarà sicuramente un momento particolare anche quello.
Assolutamente sì, è come non pensare a Giacinto Facchetti, esatto, che abbiamo già nominato, come non pensare a Mario Corso,
esatto,
a quella grande Inter che portò il calcio italiano nel mondo collezionando trionfi e proponendoci una galleria di personaggi, di campioni davvero straordinari che restano nella memoria di tutti e resteranno per sempre nella memoria di tutti.
Adesso le domande dei nostri ascoltatori, vai Giorgio, vai con la prima, poi io leggo qualche testuale.
Ciao ragazzi, buongiorno, Andrea da Castelfidardo. Approfitto della presenza del direttore per una domanda che vi chiedo una risposta molto pratica.
Sì.
Si parla del mercato e io da juventino, ovviamente come tutti gli juventini, speriamo che la nostra squadra possa rinforzarsi e migliorarsi per il prossimo anno, ma alla luce dei numeri che escono fuori, dei conti in rosso, eccetera, eccetera, pandemia e quant'altro, la domanda è: nella pratica, voi che siete del campo, qual è, diciamo così, i passi, quali sono i passi che dovrebbe fare la Juventus per cercare realmente di rinforzarsi? Perché a parole è facile, ma nella pratica, come dovrà, secondo voi, muoversi la Juve per migliorarsi ed eventualmente su quali giocatori puntare e su quali no?
Chiaro, direttore.
Beh, per prima cosa ridurre il monte ingaggi.
Certo.
Che è uno fra i più onerosi della Serie A.
Se parte Ronaldo, una bella botta si dà.
È uno fra i più onerosi del sistema calcistico europeo. In secondo luogo, non vorrei che passasse la convinzione che la Juventus sia da rifondare. Noi stiamo parlando di una squadra che è a linea 9 under 25, che ha visto la finale di Coppa Italia decisa da Chiesa, che di anni ne ha 23, Kulusevski, che è un classe 2000. De Ligt è stato tra i migliori in campo e ha 21 anni, ne compirà 22 il 12 di agosto prossimo, tanto per citare Demiral, ne ha 23 di anni, quindi per non dire anche di Bentancur, sembra un veterano,
certo.
Bentancur ha 23 anni, ne fa 24 in giugno, quindi stiamo parlando di una squadra da rafforzare. Per rafforzarla sarà necessario, per prima cosa, per rispondere alla domanda di Andrea da Castelfidardo, ridurre il monte ingaggi e quindi da lì ecco la possibile partenza di Ramsey, tanto per fare nomi. Rabiot è una posizione sotto esame, quindi poi c'è la questione di Alessandro, per il quale verrà cercata una sistemazione sul mercato brasiliano. Douglas Costa rientrerà dal prestito al Bayern, ma il gremio si è già fatto avanti. Quindi per prima cosa però è chiaro che bisognerà sforbiciare il monte ingaggi. Non ce n'è, ma questa sarà la pratica che dovranno seguire praticamente tutte le squadre, salvo alcune eccezioni virtuose, è proprio perché gli effetti della pandemia non impongono. Va bene l'ascoltatore sottolineare il fatto che dalle parole si devono parlare i fatti, ma sarà così. D'altra parte, come accade in ogni società che è chiamata a fare i conti con il bilancio, quando questo bilancio è in rosso, non si possono spendere e spandere denari come è accaduto negli anni scorsi.
Allora poi le chiedono, Francesco da Napoli, buongiorno Vincenzo, buongiorno direttore, al di là di ogni considerazione su quanto chieda Conte per rimanere competitivo, anacronistico per quello che è la situazione attuale, quanto è disarmante sapere che la squadra campione d'Italia non può permettersi di insomma mantenere certi allenatori, certi standard.
Ma qui è una questione, vedi, l'ascoltatore ha usato un aggettivo molto appropriato, anacronistico, ecco, anacronistico. Perché è fuori dal tempo, perché la pandemia, e ce ne renderemo conto quest'estate, non è stata una questione che è arrivata e ha seminato lutti e tragedie, come ben sappiamo, nel nostro paese e in tutto il mondo, e dal punto di vista economico-finanziario i suoi effetti sono stati sguazzanti, devastanti, per i bilanci del calcio, ma ovviamente allarghiamo lo spettro della nostra analisi a tutti gli altri settori della nostra vita e della nostra società. E quindi bisogna fare i conti con questo. Certo che stride il fatto che l'allenatore della squadra campione d'Italia che ha appena festeggiato lo scudetto domenica scorsa in un tripudio di migliaia di sostenitori entusiasti, visto che da 11 anni seguivano questa soddisfazione, possa lasciare l'Inter, perché le sue richieste, che sono assolutamente legittime dal punto di vista squisitamente tecnico, non possono essere esaudite. Ma questa è la situazione e questa situazione deve essere affrontata. Ci sono solo due club che alle spalle hanno fondi sovrani di uno Stato che possano permettersi, come dire, non dico di spendere e espandere senza battere ciglia, ma sicuramente una margine di manovra nettamente superiore rispetto alle rivali. E sappiamo benissimo quali sia uno dei quali, non casualmente, è finito.
Non sentiamo più il direttore. Direttore? Perfetto, adesso sì, adesso sì. Direttore, l'ultima domanda a un tifoso del Napoli che probabilmente vuole sognare fino alla fine di provare a vedere la sua squadra in Champions League, le chiede se la vicenda Suarez può riaprire le porte al Napoli per la Champions League, quindi immagino parli di un'eventuale squalifica sportiva, ma credo di no, si è archiviata al 21 aprile, penso, l'indagine di Suarez.
No, anche perché allo stato attuale non risulta nessun tesserato bianconero coinvolto anche nell'inchiesta penale. Come ben sappiamo, sotto inchiesta c'è l'avvocata che ha rappresentato gli interessi bianconeri in questa vicenda, ma dal punto di vista della giustizia sportiva non c'è nessun tesserato della Juventus che risulti essere coinvolto, e poi dobbiamo attendere doverosamente le conclusioni dell'inchiesta penale e, se si andrà a giudizio, che cosa stabiliranno i tribunali della Repubblica in ambito penale.
Che però è indicizzato più eventualmente sulle responsabilità dirette dell'avvocato e comunque di tutto lo staff dell'università, ormai credo che di giudizio sportivo, anche perché le stesse dichiarazioni di Andrea Agnelli sono state considerate, credo, influenti, cioè non c'era nessuna partecipazione da parte dei tessari della Juventus. Credo.
No, è così.
È così. Perfetto, direttore, siamo al termine, c'è soltanto un messaggio che voglio leggere di Stefano da Londra, deluso da Zhang, si sono fatti tanta pubblicità con lo scudetto, a lui va bene arrivare quarto anche per i prossimi 4-5 anni, no, Conte via da oggi, non credo.
Non è così, penso che il primo ad essere interessato a confermare Conte sia proprio Steven Zhang, per non dire poi il suo papà Zhang Jindong. Qui dobbiamo ricordare che cosa significhi per una multinazionale del calibro di Suning dall'oggi al domani vedersi chiudere i rubinetti degli investimenti all'estero, soprattutto in ambito sportivo. Certo. E da lì sono discese tutte le difficoltà che l'Inter ha dovuto affrontare, ma che l'Inter adesso, riprendo, io ho avuto l'opportunità di interloquire con Marco Tronchetti Provera anche tardi di lunedì, che dopo 26 anni ha concluso l'esperienza di sponsor principale dell'Inter con il marchio Pirelli, e sebbene rimanga nell'orbita nerazzurra con un altro tipo di rapporto di partnership commerciale. Ebbene, Tronchetti Provera, tra il suo osservatorio di vicepresidente e amministratore delegato della Pirelli, che come sappiamo al 45% appartiene ad una multinazionale cinese, ha rimarcato come il reperimento di questi 275 milioni di euro sia stato un passo avanti molto importante nella gestione del bilancio dell'Inter, e questo deve essere rimarcato. Ma perché Suning è stato costretto a questa ricerca sul mercato internazionale di nuovo finanziamento, peraltro a condizioni non decisamente vantaggiose? Ma perché c'è stata questa stretta imposta dal governo cinese, altrimenti l'Inter aveva già un piano di investimenti per questa e per la prossima stagione, come ha dimostrato l'operazione di mercato che aveva condotto ingaggiando Lukaku e ingaggiando tanto per fare nomi.
Esatto. Direttore, come sempre è stata una bellissima chiacchierata. Grazie al direttore Jacobelli.
Piacere reciproco. Grazie a voi, buona giornata da Tutto Sport.